Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Niente blacklist per i postoron, Iran meglio evitare azioni costose. Iran nuovo pacchetto sanzioni da parte dell'Unione Europea. Russi armi offensive all'Ucraina portano a disastro globale. Salve amici ascoltatori, vi parla Soil dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, oggi martedì 24 gennaio 2023. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con l'Iran, la storia dell'arte. A tra poco. L'Unione Europea, per quanto riguarda l'Iran, non sembra disposta a compiere azioni che possano costare troppo caro, così il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, dopo che l'Unione Europea ha rinunciato di inserire il corpo delle guardie della rivoluzione islamica Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. L'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph Borrell, ha spiegato che per inserire i postoron nella lista nera europea manca una fondamentale base giuridica. È una decisione che non può essere presa senza avere prima la sentenza di un tribunale. C'è bisogno che la carte e la Corte di uno Stato membro emetta una condanna concreta, dopodiché si può lavorare a livello europeo. Esiste anche un secondo problema di natura politica, proseguito ancora Borrell. L'iscrizione dei guardiani della rivoluzione islamica nell'elenco delle organizzazioni terroristiche potrebbe compromettere definitivamente tutti i dossier in corso con la Repubblica Islamica, proprio in soprattutto il dossier per il salvataggio Barjom, piano d'azione congiunta globale oppure accordo sul nucleare iraniano. La presidenza svedese del Consiglio d'Europa ha annunciato proprio nuove sanzioni contro l'Iran con il pretesto delle presunte violazioni dei diritti umani durante i recenti tumulti nel paese e il presunto intervento iraniano a sostegno della Russia nel conflitto in corso in Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha detto questa volta, in continuità con il precedente pacchetto di sanzioni dello scorso 12 dicembre, ha detto, ad essere presa di mira delle sanzioni UE e soprattutto la rete delle forze dell'ordine e poi 18 individui che, secondo esponente del Consiglio europeo, vengono sanzionati, oltre al ministro dello sport e gioventù, anche diversi governatori e poi anche membri dell'Assemblea Islamica e dirigenti dell'IRIP, emittente televisiva del paese. Per il presidente della Camera Bassa del Parlamento russo, Volodin, la fornitura di armi offensive a Kiev porterebbe ad un disastro globale. Se Washington e i paesi della NATO continuano a inviare armi all'Ucraina da impiegare per attaccare proprio città pacifiche o per tentare di occupare le nostre terre, una minaccia che è stata fatta, questo provocherebbe una reazione con l'uso di armi ancora più potenti, ha dichiarato lo speaker della Duma di Mosca. Intanto le unità russe si stanno muovendo, avanzando lungo quasi l'intera linea di contatto nella Repubblica Popolare di Donetsk, ad annunciarlo, il capo ad interim della Repubblica Denis Pushili. La situazione rimane piuttosto difficile, ma le unità russe stanno avanzando quasi ovunque, ha tenuto a precisare, facendo notare in particolare le dinamiche positive nella direzione di Ugledar e buoni progressi vicino a Donetsk. A poche ore andiamo negli Stati Uniti, a poche ore dalla strage nella sala da ballo di Montgomery Park, un uomo ha aperto il fuoco, ucciso almeno 7 persone proprio stamane, sempre stiamo parlando di California, ma nella contea di San Mateo, a sud di San Francisco. Dopodiché il killer si è consegnato senza opporre resistenza. Le vittime sarebbero cinesi. Dopo la strage, l'assassino si è consegnato, finendo sotto la custodia degli agenti che lo hanno trovato nel parcheggio di una stazione di polizia nelle vicinanze. Il killer è un 67enne. E le vittime, secondo indiscrezioni riprese dall'agenzia di stampa, sarebbero contadini cinesi. Per la California, lo Stato americano con le leggi sulle armi più dure, si tratta della seconda strage in poche ore, dopo quanto accaduto alla sala da ballo di Los Angeles in occasione del Capodanno cinese. Alcuni senatori democratici hanno introdotto provvedimenti per vietare le armi d'assalto e innalzare a 21 anni l'età per l'acquisto di pistole e fucili. In una dimostrazione di forte solidarietà con il popolo palestinese, lottatore yemenita Ebrahim al-Shabami si è rifiutato da un torneo internazionale della lotta in Francia, edizione 2023, dopo aver evitato o dopo aver deciso di evitare lo scontro con un avversario israeliano. Al-Shabami avrebbe dovuto partecipare alla divisione di 61 kg del torneo internazionale, tuttavia si è ritirato dalle competizioni non appena ha scoperto che avrebbe dovuto affrontare un rivale israeliano. Non è la prima volta che atleti musulmani rifiutano di competere contro avversari israeliani in segno di protesta contro crimini di Israele e l'occupazione delle terre palestinesi. I palestinesi hanno protestato a Khan al-Ahmar contro un piano israeliano di evacuazione del villaggio beduino che si trova nella Cisgiordania occupata, vicino ad Al-Quds, con l'obiettivo di costruire nuovi insediamenti. Siamo venuti qui per contestare la decisione del nuovo regime, il regime di Netanyahu, di demolire le case palestinesi e anche costruire abitazioni e insediamenti per i coloni ebrei estremisti. È all'ordine del giorno, è è tra le sue priorità assolute, come ha annunciato il falco estremista Netanyahu, proprio la demolizione e la confisca delle abitazioni palestinesi, delle terre palestinesi, per il suo piano di espansione degli insediamenti ebraici. Russia riapre base militare, una base aerea militare nel nord della Siria, ora equipaggiata tra l'altro di un articolato sistema missilistico di difesa aerea con batterie di Panzer S1 e lanciatori mobili Buk M2I. Lo si apprende da media siriani che mostrano immagini dell'inaugurazione sabato scorso nella base di Jarrah, sede di Aleppo. La base aerea è stata chiusa nel 2014 a seguito degli scontri tra forze governative e i ribelli nella zona di Aleppo. La base adesso, grazie alla Russia, può contrastare anche i continui attacchi e le aggressioni aeree da parte di Israele contro la Siria. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Le mire egemoniche degli Stati Uniti in Asia Pacifico. Hillary Clinton, quando era il segretario di Stato degli Stati Uniti, segnò un'importante trasformazione nella politica estera statunitense in un articolo intitolato La strategia americana Asia-Pacifico, ha annunciato le aspirazioni di Washington nei confronti dell'Asia, del Pacifico e dell'Oceano Indiano, considerato di rilevante importanza strategica. Uno dei compiti più importanti della politica americana nel prossimo decennio, ha scritto First Lady, ex segretario di Stato degli Stati Uniti, Clinton, sarà quello di impiegare un maggior investimento diplomatico, economico e strategico nella regione dell'Asia e del Pacifico, con la Nuova Zelanda e le isole Tonga e Australia e il cuore della nuova anglosfera che vede affiancate agli Stati Uniti e all'Inghilterra le due media potenze antipodali, la più piccola ma geograficamente strategica è Nuova Zelanda, dove il Partito Laborista ha eletto nel fine settimana il successore della leader dimissionaria, primo ministro uscente, Jacinda Ardern, da qualche anno vera e propria icona della finta sinistra libera globale. Il suo addio alla politica attiva era stato annunciato a sorpresa la scorsa settimana. Di particolare interesse sono i riflessi delle dimissioni della Ardern sulla politica estera neozelandese e sulle dinamiche geostrategiche in Estremo Oriente. Non essendoci chiarezza sulle ragioni del suo addio al governo, alla politica in generale, visti i precedenti storici che riguardano i capi di governo dei due principali paesi del Oceania, Australia, Nuova Zelanda, non è da escludere che la decisione del primo ministro uscente sia stata almeno in parte influenzata dalle pressioni provenienti da Washington. La questione è da ricondurre alle manovre americane in atto per riallineare i propri partner in Asia orientale e in Oceania, in preparazione della nuova escalation dello scontro con la Cina. La crescente aggressività degli Stati Uniti in questo ambito richiede sempre più un'attitudine meno ambigua da parte degli alleati storici, tanto più se questi paesi, come la Nuova Zelanda, fanno parte del cerchio ristretto dei cosiddetti Five Eyes, la rete integrata di intelligence che include anche Stati Uniti, Canada, Inghilterra e Australia. Le possibili pressioni americane in questo senso sono dovute all'atteggiamento decisamente più cauto tenuto verso la Cina da parte del governo di Ardern rispetto agli alleati. Il motivo di ciò sono in primo luogo i solidissimi rapporti commerciali bilaterali che producono un attivo molto consistente per l'economia neozelandese. L'accesso al mercato cinese consolidato nel 2022 dall'aggiornamento del trattato di libero scambio sottoscritto nel 2008, ha in definitiva limitato l'adesione di Wellington ai piani degli Stati Uniti, anche se l'Ardern ha sposato in pieno la campagna antirussa promossa da Washington.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In questo programma parleremo dell'arte metalli e vetri. Ma torniamo ai piatti e alle coppe d'argento. All'interno della base di una coppa si vede Firuz Shah su un cavallo al galoppo che lancia frecce contro le gazzelle in fuga. La scena ritrae due gazzelle, uno estambecco e due cinghiali che fuggono terrorizzati. La decorazione non è particolarmente bene eseguita e il re e il cavallo hanno uno stile differente. Una coppa con la figura della fenice Simorgh è stata trovata in India e oggi si trova al British Museum. A Baltimora, invece, si trova una coppa con l'immagine di un leone alato, le cui parti lisce sono decorate in oro e con rilievi molto semplici che tuttavia non hanno la raffinatezza della coppa con la fenice. La caraffa alta 26 cm, trovata a Kelardash, oggi al Museo Archeologico di Teheran, ha su entrambe le parti la figura di una danzatrice che si muove concitatamente. Da una parte, una delle danzatrici ha un volatile appoggiato sul braccio e un cucciolo di sciacallo nell'altra, mentre un altro uccello si scorge ai suoi piedi, insieme a un altro animale che sembra uno sciacallo addormentato. Dall'altra parte della caraffa, la danzatrice ha in mano una specie di tirso, mentre nell'altra un piatto riempito di qualcosa che sembrerebbe essere frutta. Alla sua destra c'è una piccola volpe o uno sciacallo e a sinistra un fagiano. Alla base un cerchio formato da rilievi semisferici e incrociato un drago iranico, mentre sui tre lati dell'immagine, sotto i piedi delle danzatrici, si vede la testa di un leone la cui bocca forma di fatto un'apertura sulla caraffa. Negli angoli formati dall'incontro degli archi ci sono dei piccoli musici impegnati a suonare il tar. Gli abiti delle danzatrici non sono iranici, così come il copricapo. Dalton descrive una coppa simile a questa, suggerendo che tali oggetti forati servissero chiarificare il primo vino dell'anno e che fossero probabilmente destinati all'esportazione. Secondo Andra Goddard, le immagini dionisiache di donne danzanti ed ebre il ramo di Tirso, gli animali e musici sono senza dubbio elementi evocativi del baccanali che si diffusero dopo le conquiste di Alessandro fino in India. Le danzatrici che ballano nel mezzo di arabeschi che circondano intrecci di vite, i loro ornamenti e acconciature sembrano indicare un'influenza esterna oppure una deliberata scelta stilistica utilizzata per vendere gli oggetti in altri paesi. La coppa di Sari, oggi a Teheran, è d'oro ed ha decorazioni in argento sulla superficie. Un'altra coppa che si trova alla Biblioteca Nazionale di Parigi ed ha un'apertura a forma di becco di uccello. Su di essa ci sono le immagini di due leoni in posizione incrociata, con le rispettive teste rivolte l'uno verso l'altra. I leoni hanno una stella a 8 punte sulla spalla, cosa che rivela una stretta parentela con le immagini dei leoni del tesoro di Ziyu Ye. Alla luce di questo, è probabile che il logo di produzione sia l'Iran occidentale, in una regione settentrionale degli Zagros. Su entrambi i lati dei leoni si trova un albero, molto simile a quello raffigurato a Torre Bostan, quindi anche alle palme ornamentali del tesoro di Ziyu Ye e delle coppe di Hasanlu e Kelar Dasht. In questo caso possiamo apprezzare la continuità di elementi artistici e stilemmi iranici nel corso delle varie epoche. In una collezione privata è conservata la gamba di un trono che ha la forma di una zampa anteriore di un leone aquila. Si direbbe che l'oggetto sia stato fuso separatamente e poi montato sul trono, per poi essere decorato e lavorato adeguatamente. Al Louvre è conservata una testa di cavallo ritrovata nei pressi di Kerman. L'oggetto è d'argento e sulla superficie ci sono decorazioni in oro, compresi i paramenti che sono saldati sulla superficie d'argento. La testa è alta 14 cm e lunga 20. Ha le due orecchie che sporgono in avanti e l'espressione sembra quella di un cavallo al galoppo. Si tratta con ogni probabilità di un elemento che faceva parte del trono di un sovrano. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.